Le leggi di bilancio creano tensioni politiche in Europa. In Italia, dove si è segnata una frattura tra Lega e Forza Italia nel voto sul taglio del canone RAI, che quindi non è passato, in Francia, dove la dura manovra messa in campo dal governo Barnier, vista l'opposizione di Marine Le Pen, potrebbe portare addirittura alla caduta del governo, mentre lo spread si è spinto ai massimi dal 2012, quando eravamo nel pieno della crisi del debito europeo. Si aggiunge a tutto questo la Commissione europea, che riceve il via libera dal Parlamento, sì, ma con una maggioranza estremamente fragile. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia. From what I figured out, it's a bad design. Accepting the patches and wheels of a positive mind. And look just past the statue of fear. It's all the closeted hopes and dreams that you've been clutching so near and dear.
Commissione europea, come dicevamo, che riceve un mandato fragile. Tra un attimo ci arriveremo a tutte queste tensioni politiche che attraversano sia la maggioranza italiana che la maggioranza europea, che la maggioranza francese, che mi sembra un po' in realtà il centro della scena in questo momento. Però intanto sulla Commissione europea è intervenuto, sì, ma Elon Musk. Ma perché? Che dice è antidemocratico, il Parlamento europeo dovrebbe votare direttamente sulle questioni, non cedere l'autorità alla Commissione europea. Con tutto il rispetto per il grande imprenditore e membro dell'amministrazione americana, Antonio Albanese ha un messaggio per lei.
E poi come principio cardine, fatti il cazzatoio.
Bravo!
Oh, e basta, no? E prima i giudici, e poi la Commissione europea. Tra l'altro non ne sa alcunché. Cioè, parla... Anzi, scrive ossessivamente su X. Fragile connection between myself on a string to the roots underneath and pictures they speak to start filling spaces reality lay. Oh, e adesso arriveremo a tutta la questione politica. Prima però fatevi dare un accenno di quello che è successo ieri. Ieri, forse probabilmente ieri mattina, all'Università Statale di Milano. Cosa è successo? È successo che c'era un convegno organizzato dai giovani di Comunione e Liberazione, che come saprete è una potente e importante organizzazione cattolica, i quali avevano organizzato un convegno sull'aborto. Era ospitata anche la vicepresidente del Movimento per la Vita. Era un convegno a porte chiuse, ci saranno state 40 persone a vedere le immagini o poco più. È chiaro, l'impostazione era quella che potete immaginare da un movimento cattolico e con la presenza della vicepresidente del Movimento per la Vita. A un certo punto si sente bussare forte alla porta, si sentono dei canti fuori. Chi sono? I giovani comunisti di Cambiare Rotta, che entrano e fanno un casino.
Questo è un evento antiabortista che ospita la vicepresidente del Movimento per la Vita, che promuove letteralmente l'abrogazione della 194, che c'è una legge vergognosa e che devono abrogare. Ma che schifo ti è? Non lo vediamo più un po'. Che schifo.
Così, e poi convegno finito, questo tipo qua, questa specie di bulletto, prende uno di questi giovani, apre una bottiglietta d'acqua e gliela versa in testa di fronte a tutti in una specie di pubblica umiliazione. Poi dice ai fascisti, eh. Dunque, che giornata è quella di oggi? È una giornata che si porta dietro le scorie di quello che possiamo definire uno scontro all'interno della maggioranza. Guardate, lo dico subito a quelli più orientati politicamente, perché adesso inizieranno ad arrivare i messaggi di quelli del PD che ci dicono che la maggioranza è a pezzi, di quelli di Fratelli d'Italia che ci dicono: ah, guardate, ma non c'è alcun rischio, state esagerando le cose. È una frattura oggettiva, mi pare di poter dire, dal punto di vista dei voti, di quello che è successo ieri in Parlamento, ed è una frattura che è anche il frutto di quello che è successo nei mesi scorsi, dei cambiamenti degli assetti politici. È il prodromo della caduta di governo? Non ci pare proprio, in tutta sincerità, però è qualcosa da tenere d'occhio, perché rappresenta un momento evidentemente delicato per la maggioranza. Cosa è successo? Che si doveva votare un emendamento che è una proposta di modifica, lo ricordiamo sempre, alla legge di bilancio, che avrebbe dovuto ridurre il canone RAI di 20 euro, così come era previsto dalla legge di bilancio dell'anno scorso, ma nell'ambito della legge di bilancio dell'anno scorso era stato approvato in Consiglio dei Ministri, e la Forza Italia ha votato contro, ha votato con le opposizioni, e quindi per il mantenimento del canone ai livelli di 2 anni fa. Quindi, con l'idea è questa, il ragionamento che fanno da Forza Italia è questo: dicono, vabbè, ma poi se noi tagliamo il canone RAI dobbiamo rifornire la RAI in qualche altro modo, e quindi dobbiamo cacciare fuori le risorse da qualche altra parte, sono sempre soldi dei cittadini. C'è chi sospetta invece che dietro tutto questo ci sia la famiglia Berlusconi. Il concetto qual è? Che se tu tagli il canone RAI, la RAI è costretta a chiedere di più alla pubblicità, e questo riduce il mercato pubblicitario per Mediaset. Questa è l'interpretazione di fondo di alcuni. Fatto sta che questo segna il culmine, almeno in questa fase, di un momento di tensione abbastanza chiaro tra i due alleati, in particolare tra Forza Italia e la Lega, dove si sommano una serie di elementi. Pensate solamente alle dichiarazioni ampiamente divergenti che ci sono state su due temi molto rilevanti. Uno è l'ipotesi di arresto di Benjamin Netanyahu nel caso arrivasse nel nostro paese, con Salvini che ha detto una cosa, ha detto non lo faremo mai, e Tajani ha detto sono io il ministro degli esteri, e su queste cose decide il presidente del consiglio, e lo decide con me, e ne dobbiamo parlare con gli alleati. Primo punto. E poi sulle banche, con Salvini che dice Unicredit non è una banca italiana, non deve essere permesso di acquisire BPM, e Tajani che dice no, attenzione, noi abbiamo rispetto del libero mercato. Sto stringendo all'estremo, non sono le dichiarazioni precise, ma sto stringendo all'estremo. Se volete metterci, c'è anche quell'elemento, quella norma inserita all'interno della legge di bilancio che prevede la presenza nei consigli di amministrazione, o meglio nei collegi sindacali, di alcune società che ricevono finanziamenti dallo Stato, sul quale, che è stata voluta dalla Lega, è stata voluta dal ministro Giorgetti, e sulla quale Forza Italia si è dichiarata contraria. Insomma, gli elementi di frizione ci sono, anche per divergenze politiche vere e proprie, di sostanza, no? Tra i partiti, adesso esplodono in questo. In tutto ciò metteteci un ulteriore elemento: il fatto che nelle ultime elezioni, soprattutto quelle locali, ma non solo, Forza Italia si è rafforzata e la Lega si è indebolita, e dunque c'è la volontà di Forza Italia di avere un maggiore peso politico. Tutto questo compone il quadro. Può sembrare teatrino della politica, come l'avrebbe chiamato Silvio Berlusconi, ma teatrino della politica non è, perché poi, come ricordiamo sempre, tutto questo incide sulle decisioni che vengono prese dalle forze politiche e ha un impatto su come si indirizza la politica e sulle decisioni che prende. Cosa vogliamo sentire? Un paio di voci, direi quella di Giorgia Meloni, che dice sono schermaglie.
Guardi, ho già risposto, voglio dire, sono schermaglie, non ci vedo niente di particolarmente serio, dopodiché lei capisce che mentre ci occupiamo di un cessate il fuoco in Libano e riusciamo pure a ottenerlo, penso che il canone da Rai pure lo possiamo risolvere.
un po' a dire, no, cessate il fuoco anche tra gli alleati. Salvini: ricordo che anche l'amico Berlusconi riteneva che il canone Rai fosse una tassa, una gabella su cui riflettere e da limare. E Tajani, intervenuto ieri ospite da Milano, dice al Cavallo della Torre, dice: no, prima di morire parlò con Salvini e gli disse l'esatto contrario.
Berlusconi poco tempo prima di morire ricevette Salvini all'ospedale San Raffaele, era ricoverato e c'era anche Gianni Letta, e Berlusconi disse espressamente a Salvini di non insistere con la storia dell'abolizione, del taglio del canone, perché non aveva significato.
Allora, con un grandissimo rispetto, l'idea che al capezzale Silvio, nel suo capezzale, il suo letto, diciamo, di malattia, Silvio Berlusconi pensasse al canone Rai, però se lo dice Antonio Tajani mi fido ciecamente. Vogliamo immaginarlo mentre pensava ad altro, Silvio Berlusconi sul letto di morte. Però c'era anche Gianni Letta, dice, quindi le conferme evidentemente arriveranno. Però ci sono altri due fronti di tensione politica, in questo caso internazionale. Il primo, il più rilevante, mi sembra quello francese, ancor prima di quello europeo, perché è stata presentata una manovra molto dura dal presidente del Consiglio Barnier, il quale anche lui vive di una maggioranza estremamente fragile. Marine Le Pen ha detto che se continua così, se ci sono dentro quegli aumenti di tasse, eccetera, eccetera, questa manovra non la voterà. Questo potrebbe portare ad un voto di fiducia e alla caduta del governo francese. Questo sta avendo un impatto immediato sui mercati, perché lo spread francese è arrivato a livelli del 2012. Lo spread, lo ricordiamo, è la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni, che è un po' la misura del rischio che circonda un paese. Tanto è già qualcuno parla di Francia come possibile epicentro di una nuova crisi, come se non ne avessimo abbastanza. Chissà cosa succederà peraltro alla commissione von der Leyen, che ieri è passata con 370 sì, 282 no e 36 astensioni, ed è il dato più sono appena 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, il peggior risultato di sempre nella storia europea, con una divisione anche qua all'interno della maggioranza italiana: Fratelli d'Italia e Forza Italia a favore, la Lega contro, ma anche all'interno dell'opposizione italiana, voto contrario dal Movimento 5 Stelle, Verdi Italiani, Sinistra Italiana, sostegno da parte del PD, che come da tradizione si è spaccato a sua volta, perché Tarquinio e Strada hanno votato invece contro la commissione von der Leyen. Spaccati i socialisti europei, anche i Verdi. Tuttavia i polacchi del PiS, pur facendo parte dello stesso gruppo di Fitto, hanno votato contro. Come vedete c'è un'estrema confusione. L'Europa si presenta in queste condizioni di fronte ad un'amministrazione americana che si sta formando, e si sta formando con le caratteristiche che conosciamo e con quel grado di durezza anche nelle trattative che riguarderanno i dazi, che sono evidenti. Ultime cose sulle quali vi voglio portare. Naturalmente la tregua in Libano, che al momento pare reggere, o almeno non abbiamo notizie diverse. L'artiglieria israeliana nel sud del Libano ha sparato alcuni colpi ieri per impedire ai civili libanesi di tornare nelle loro case nella zona di Kafr Kila, nel settore orientale della linea blu. Kafr Kila è un villaggio quasi del tutto raso al suolo dall'esercito israeliano. L'esercito israeliano vuole che la zona rimanga sgombra finché non si arriverà ai termini dell'accordo, ossia Hezbollah che disarma e va oltre il fiume Litani. Hamas ieri ha detto di essere pronto per una tregua a Gaza dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Vedremo come andranno le cose. Naturalmente c'è qualche speranza, c'è qualche speranza da parte di tutti. Ultimo punto, una cronaca della quale ci siamo occupati moltissimo ieri, la vicenda della rivolta che c'è stata al Corvetto dopo la morte di Rami, 19enne, morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nella notte tra sabato e domenica a Milano. È stato indagato il carabiniere che era alla guida e parla il padre di Rami e parla anche con molti giornali oggi. Dice: siamo lontani da quanto accaduto l'altro ieri sera e ci impegniamo a rispettare la legge del nostro secondo paese, l'Italia, il Corvetto, il quartiere di Milano dove tutto questo è avvenuto. E il sindaco Sala attacca la destra.
Quello che è successo ci richiama la nostra attenzione, ma non ci fa deviare rispetto alla nostra rotta. Capisco che alla destra piace fomentare queste situazioni, ma io sono qua oggi per continuare a dire che la nostra vuole essere una città accogliente, che noi facciamo un bagno di realismo. Nel realismo le migrazioni ci sono sempre state, sempre ci saranno, e che Milano è una città molto accogliente. Dopodiché le regole vanno rispettate, che è un'altra cosa.
Chiudo prima del traffico dicendo che ovviamente le premesse non servono mai a nulla. Scrive un ascoltatore: ti piacerebbe che il governo cadesse, ma non succederà, sei un menagramo. Ho appena premesso, vabbè, è troppo faticoso. Traffico, va.
24 mattino.
Spezia, tutto giusto quello che dici, però devi sempre calcolare che chi comanda è la Meloni. Cioè la Meloni a Tajani e a Salvini li schiaccia quando vuole.
Appena rileverà la maggioranza di Radio 24 il tuo amico Musk, caro Simone, voglio proprio vedere che fine fai.
oddio mio, terrificante. Ah, sì. Allora, sul primo punto, caro ascoltatore, allora sì. È chiaro che, diciamo, la forza relativa di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia è evidente, però è vero anche, come lei sa perfettamente, che un presidente del Consiglio, diciamo così, non esiste se non ha un sostegno parlamentare, se non ha una maggioranza parlamentare. In questo caso la maggioranza parlamentare è composta anche evidentemente dalla Lega e da Fratelli e da Forza Italia. Dunque è chiaro che le tensioni tra alleati possono creare dei problemi, e se le crepe si allargano, queste crepe possono condurre a risultati ancora peggiori, come vede, insomma, lo ripeto ancora una volta. Allora, qua nessuno pensa che questo sia l'inizio della caduta del governo Meloni, perché in tutta franchezza la forza che ha dimostrato in questi anni dal punto di vista politico, non sto dicendo, non è né una celebrazione né niente di tutto ciò, la forza che sta dimostrando dal punto di vista politico è, mi pare, evidente, cioè la capacità di tenuta rispetto a tutto questo. È chiaro che è una crepa della quale tener conto. Gli altri temi di oggi, forse la cosa che non vi ho fatto sentire sul tema del canone Rai, sono altre due voci, diciamo, una dell'opposizione e una proprio della Lega. Vi ho fatto sentire Tajani, ma non vi ho fatto sentire per esempio Borghi della Lega. Via.
Purtroppo la nostra proposta per ridurre le tasse degli italiani è stata bocciata con il voto delle opposizioni, quella stessa sinistra che dice a parole di voler tagliare le tasse, ma invece con i voti le aumenta. Dispiace che una parte della maggioranza si sia unita a loro, perché io penso che i cittadini abbiano votato il centrodestra per abbassare le tasse e non alzarle.
E la voce anche del Partito Democratico, Elly Schlein.
Incapaci di governare il paese, troppo presi a litigare tra di loro, a competere tra di loro, a farsi reciproche ripicche. Il paese ha bisogno di serietà, non si stanno occupando invece dei problemi concreti degli italiani, a partire dalla salute e dai salari.
Cosa? cosa ancora appunto dalla giornata di ieri, poco sul fronte ucraino, anche se naturalmente si sta ragionando sull'ipotesi anche qua di una pace. Donald Trump ha scelto gli uomini che dovrebbero trattarla, si sta pensando per l'Ucraina ad un'ipotesi di cessione della Crimea, di cessione definitiva della Crimea, e di una trattativa soprattutto basata sul lato della sicurezza, mentre si avvicina il periodo del gelo e le operazioni militari, almeno quelle di terra, evidentemente si fanno più complicate. I militari ucraini uccisi nella guerra con la Russia potrebbero essere saliti a quota 100.000, che è una percentuale pesantissima rispetto al totale della popolazione e degli effettivi a disposizione di Kiev. Alcuni media americani riportano che il presidente americano Joe Biden, prima di lasciare la Casa Bianca, avrebbe rivolto un ultimo appello al Congresso per ottenere 24 miliardi di dollari e ha ricevuto un no. Indovinate da chi? Esattamente, da Elon Musk, che ha parlato anche di questo e ha detto che questo non va bene. La notte, sempre sul fronte americano, ha portato a quello che ci dovremmo aspettare probabilmente dalla prossima amministrazione americana abbastanza a lungo, visto che l'abbiamo già visto succedere, le telefonate di Donald Trump. Dunque, telefonata con la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo. Sul suo social Truth, Donald Trump dice: ho avuto una bellissima chiamata con la nuova presidente del Messico. Si è detta d'accordo a bloccare la migrazione dal Messico agli Stati Uniti. È stata una conversazione produttiva. Il Messico fermerà chi vuole andare al nostro confine con effetto immediato. Questo contribuirà a fermare l'invasione illegale degli Stati Uniti. La presidente del Messico, pochi minuti dopo: non c'è alcun piano di chiudere il confine con gli Stati Uniti. Si è detta d'accordo a fermare la migrazione. Ha detto nella conversazione con Trump: ho spiegato la strategia del Messico per affrontare il fenomeno della migrazione rispettando i diritti umani. Ribadiamo che la posizione del Messico non è quella di chiudere i confini, ma di costruire un ponte fra i governi e i popoli. Chissà che cosa si sono detti davvero. Un'altra delle vostre voci.
Buongiorno Spezia, non per far polemica, ma Salvini era lo stesso che al 30 di settembre diceva che Unicredit è una banca italiana e quindi ben venga l'acquisizione di Commerzbank. Quindi c'è un po' di incoerenza del ragazzo.
Ma soprattutto c'è un tema di convenienza, caro ascoltatore. Là chiaramente molti dicono che il progetto fosse effettivamente di creare un terzo polo bancario italiano che comprendesse il Monte dei Paschi e che partisse appunto da BPM. L'operazione Unicredit, come abbiamo raccontato ieri in rassegna stampa, blocca questa possibilità, perché per varare un'operazione di quel genere BPM dovrebbe convocare l'assemblea, perché è sotto, aperte virgolette, scacco di un'offerta pubblica di scambio, e quindi questo da evidentemente da qualche parte, da chi aveva progettato questa operazione dal lato politico, sta creando forse, almeno queste sono le interpretazioni che leggiamo, sta creando qualche preoccupazione. Un'ultima nota: parliamo molto spesso della crisi umanitaria in Libano e a Gaza, e troppo spesso ci dimentichiamo, da queste parti ce ne siamo occupati spesso, forse non abbastanza, di quella che è la più grave crisi umanitaria in questo momento in corso, che è quella in Sudan, praticamente ignorata dalla comunità internazionale. La BBC ieri ha pubblicato un reportage, un racconto della storia degli orfani sudanesi costretti a spostarsi più volte per le violenze della guerra. Ci sono 5 milioni di bambini che hanno perso sostanzialmente tutto. In nessun altro luogo sulla terra ci sono così tanti bambini in fuga. In quelli che sono gli scontri tra l'esercito regolare e le Rapid Support Forces, in tutto questo, all'interno di tutto questo si muovono anche altri attori, la Russia e non solo, naturalmente, e il numero di persone a rischio carestia, addirittura in carestia, è nell'ordine dei milioni. Teniamo sempre un riflettore acceso quando possiamo. E ora il GR.